Como funciona?
Sì, io partirei da quello che diceva ora Renato quando evocava il noi siamo già qui quando è arrivata la vitalizzazione, eccetera. Perché questo è un discorso che sentiamo fare spesso ed è un discorso che può avere, non come la cosa Renato, però di solito ha un tono perverso, nel senso sì, perché questo tipo di discorso lo sentiamo spesso ormai e suona così, queste identità così performative, così libere, così capaci di trasformarsi, di trasgredire, che hanno abbandonato famiglia, territori, eccetera, che durante tutti gli anni 70 si sono liberate dalle vecchie case, eccetera, eccetera, tutto questo è diventato il terreno della precarizzazione. Questo tipo di discorso lo sentiamo a sinistra, girato in molti modi. In questi anni, per esempio, il discorso in generale della biopolitica ha funzionato nel linguaggio pubblico, specie italiano, in questo modo, come per dire, bene, la vita e la politica sono diventate una cosa indifferenziata, in questa specie di blob che è il bios, il leben, questa indifferenziazione tra norma e vita si è creata, beh, è proprio questa la vera schiavitù. Dovete ritrovare una norma, dovete ritrovare una legge, perché queste vite che circolano continuamente dentro la trasformazione identitaria in realtà sono proprio loro il motore del neocapitalismo. Discorso in ambito psicanalitico, per esempio, questa cosa è stata declinata anche qua a sinistra in molte salse come il neoliberalismo, come il territorio dove, avendo ucciso i padri, la situazione che si è creata dopo l'uccisione dei padri, invece di raggiungere la liberazione promessa, ha creato delle soggettività perennemente incapaci di vera soggettivazione, quindi ancora una volta preda del neocapitalismo. La società senza padri è proprio la società neoliberale. Questo mi sembra essere stato veramente il tono della sinistra culturale in tutti questi anni, cioè un tono in cui si evocava il tema dell'indifferenziazione della norma dalla vita in questi termini assolutamente generici, per dire che occorreva restaurare una qualche forma di trascendenza normativa. Nella versione più brutale è ritornate a fare i padri, ritornate, ma ci sono versioni anche più soft, dove per esempio la figura del padre si sostituisce un maternage femminile, la ricerca di non la figura del padre, ma qui la figura della madre, anche questa declinata sempre in questa specie di ricerca continua ossessiva di un'origine alla quale dovremmo tornare per curarci da questa ossessione performativa. Da questo punto di vista qui diventano i peggiori di tutti, perché essendo performativi continuamente, voi sareste, su tutto il discorso qui, altro non sarebbe che il discorso neoliberale. Lo abbiamo sentito molte volte. Questa cosa ci riguarda, perché ovviamente chi fa questo tipo di discorso parla allora, perché ciò ce lo intenda, cioè parla a chi ha voluto intravedere nelle lotte degli anni 70 un modo in cui si manifestava invece una generazione, ma anche un modo di vita che rompeva quel tipo di schieramenti e che rompeva con quelle catamate della sinistra tradizionale. Insomma, tutto questo discorso che stiamo sentendo, che vuole tagliare le gambe ad ogni soggettivazione senza padre e senza madre, è un discorso che utilizza questi temi della biopolitica in fondo per come si parla alla psicanalisi di cui parlavo, il vero obiettivo mi sembra che sia fare i conti con gli anni 70 e riciclare, poi non si inventa nulla, riciclare per l'ennesima volta la tesi un po' pasoliniana che questa liberazione degli anni, queste pratiche che dagli anni 60 e 70 hanno rotto il familismo, hanno rotto con quelle casamatte, in realtà la precarietà e il neoliberismo se la sono meritata. E questo costruisce lo sfondo di tutto il discorso sul del welfare che porta avanti la sinistra tradizionale. Se il problema di queste soggettività è che avendo abbandonato il padre, avendo abbandonato il partito, avendo abbandonato la disciplina, si sono meritati la precarizzazione, è ovvio che il discorso della sinistra tradizionale non può essere che un discorso nostalgico per una riaffermazione di un welfare inteso come modo per riportare a casa le pecorelle. Il discorso sul welfare che viene fuori da le sinistre tradizionali è un discorso che accoppia il ritorno al welfare a le forme della soggettivazione tradizionale. A sinistra essere per il welfare significa essere per il padre, essere per quel tipo di società, di verticalità. Ora, il nostro problema è cercare non di confutare queste teorie, ci sarebbe poco da confutare, sono insomma chi sostiene che il 68 ha inventato Berlusconi, che Berlusconi è il frutto delle lotte degli anni 70, non lo confuti, cioè, è chiaro che è un discorso completamente perverso. Però il nostro problema è quello di prendere sul serio questo tipo di campo di soggettività fluida e vedere come poterci intervenire senza restaurare la figura del padre, senza restaurare quel tipo di figura di diversa. Nel discorso che segue a Jesse Kingham, delle due parolette che girano, mentre universale sta dentro diciamo una strada riformista, diciamo, no? È l'idea del diritto universale. La parola che veramente spaventa e che dice quello che non può essere accettato da Basic Income, da i welfaristi tradizionali, è la parola incondizionatezza. Perché nel Basic Income c'è questo meccanismo che fa davvero paura di liberazione e di capacità di dare benzina alle capacità performative. È l'incondizionatezza che fa esattamente paura dentro le lotte del web. Il problema vero è che queste soggettivazioni così fluide, così performative, tangenti, come rifiutano le organizzazioni di tipo tradizionale, tu lo dicevi bene, rifiutano gli spazi politici dati, persino gli spazi politici che loro stessi hanno creato, il queer mainstream, eccetera. E il problema è come inventare un modo di, si parlava di macchine desideranti l'altro giorno, di in macchina c'è, ma bisogna sempre leggerla anche come macchinazione, quel riferimento a, no? In inglese da qui c'è questo richiamo al macchinico, ma anche nel senso di proprio come macchinare, come fare macchinazione, cioè come mettere insieme relazioni di tipo precario, ma precario non nel senso del lusso, non nel senso del dover essere dipendenti a casa perché manifestano una loro debolezza, ma precario proprio nel senso dell'essere emersi da un rifiuto della trascendenza tradizionale. Il discorso dei biopolitici classici che abbiamo sentito in questi anni è rinuncia, leva mano, come si dice dalle mie parti, perché queste soggettività di questo tipo appunto sono consegnate ad essere naturali per neoliberali, ad essere acciuffate dal neoliberalismo. L'unica cosa che può fare, infatti ci sono stati proprio quelli che hanno usato la biopolitica per fare un'operazione di taglio delle gambe a qualsiasi soggettività alternativo antagonista, continuando a ripetere che qualsiasi antagonismo è recuperato da questo circolo senza fine del potere e utilizzando quella circolarità foucaultiana di assoggettamento e soggettivazione per spiegare che Foucault ci avrebbe detto che ogni volta che ci soggettiviamo ci assoggettiamo e che quindi non c'è nulla da fare se non immaginare una qualche trascendenza ultima, eccetera. Nella forma più cruda è stato il discorso sulla lunga vita, ma in forma anche più insidiosa è stato appunto questo discorso sulla circolarità dell'epoca del bios, per cui non ci sarebbe la possibilità come rompere questo ciclo senza ricadere nella trascendenza? È il tema anche di cui parlavamo un po' ieri, quando da un lato Marazzi ci richiamava un elfo della cooperazione sociale e dall'altro lato Lazzarato ci diceva prima l'appropriazione, poi la produzione. Ora, prima l'appropriazione, poi la produzione è un discorso che rischia di trasmettere questa ansia di verticalizzazione, no? di ritorno a un tipo di verticalizzazione immediata, proprio perché a confrontarci con queste soggettività sempre sfuggenti, sempre mutevoli, ci può venire l'ansia, in qualche modo, dentro la crisi, di rispondere alla verticalizzazione con la verticalizzazione. Ora, questo tipo di discorso che stiamo facendo sull'identità, sul genere, eccetera, credo che ci debba in qualche modo avvertire che rispondere alla verticalizzazione della governance con un processo di riverticalizzazione è esattamente fare il discorso del lutto. È rispondere a questo aggravarsi emergenziale dei meccanismi della governance assumendo che questo tipo di soggettività sono carenti e che quindi hanno bisogno di un qualche ritorno alle forme tradizionali del politico per poter stare insieme. Quello che questo tipo di discorsi invece ci deve avvertire è che qualsiasi immaginazione di forme organizzative possibili deve stare a livello del mare, deve stare a livello di questa precarizzazione. Quando avremo in autunno la partenza delle lotte, il nostro problema è che saranno, partono o non partono, ma quello che parte sarà un terreno spurio in cui avremo fragilità precarie, in cui avremo tutti i rischi che Cristian sottolineava ieri di ritorno al sovranismo, avremo gli anti-euro, avremo tutti quelli che nella crisi cercano la verticalizzazione immediata, nella crisi scendono in piazza per chiedere un ritorno a casa, alla tradizione, alla sovranità, alla nazione. Il nostro punto sarà come inventarci un modo di stare dentro queste lotte che non tradisca il momento affermativo delle soggettività precarie, che non cada nella trappola di ritenere che la crisi ha troncato loro le gambe. Il riferimento che abbiamo fatto in tutti questi giorni allo stile di militanza, secondo me, con questo continuo ritorno della parola stile, cerca almeno di impostare il problema al livello. Cioè, qui non si tratta di costruire organizzazione verticale, ma qui si tratta di stare dentro le lotte con una forma di soggettivazione che sia immanente alla circolazione precaria, ma che contemporaneamente sappia resistere a questo destino del lucro. Stefano Lucarelli ieri parlava di Foucault, di Kieslowski e della moneta. Mi faceva venire in mente che in una delle ultime lezioni Foucault, terminando la genealogia del cinismo, si ricorda a un certo punto che lo slogan cinico per eccellenza era: corrompi la moneta, cambia l'effigie. Foucault praticamente sottolinea che questo atteggiamento cinico era quello di far diventare la moneta, cioè la misura, il nomos, la misura, una forma della soggettività. Il cinico ha questo rapporto con la moneta perché fa di quello che era una misura la forma della propria soggettività. Sembra un discorso astratto, Foucault apre una parentesi e dice quello che gli sta a cuore, e cioè: guardate, vi sto parlando dei cinici perché qui il problema è che questa questione del rapporto tra verità e soggettività è stata sequestrata dalle forme organizzative tradizionali del movimento operaio, che hanno occupato il campo. E se vi parlo del cinismo è esattamente perché voglio tenere assieme la forza della soggettivazione, rifiutando quella controgenealogia che ha portato alle organizzazioni del movimento operaio a diventare non forma della verità, ma forma dell'oppressione di qualsiasi altro discorso di verità. Questo, calando nel nostro discorso organizzativo, significa: che tipo di appartenenza alle lotte possiamo avere che sia fondato sullo stile, cioè sulla capacità non di creare organismi, ma di creare modi di stare nelle lotte che sappiano stare dentro lo spurio, stare dentro questi rischi continui di ritorno del lutto, e che però riescano a produrre una alterità, il problema credo che sia completamente aperto. E però immagino che il nostro ruolo adesso possa essere quello di non chiuderlo, di tenere questi dispositivi continuamente aperti lì dove avremmo delle lotte che potrebbero cadere nel buco nero, proprio perché la crisi morde, la verticalizzazione è forte, potrebbero cadere nel buco nero per ritorno a casa. Il nostro stile di militanza qui sta nel tenere aperte quelle forme di contropotere democratico che non ci risolvono il problema, ma che portano queste lotte lontane da questa tendenza regressiva che dentro quei meccanismi che abbiamo letto potrebbe caratterizzarlo, come l'ha caratterizzato in Italia, come per il tono violace e triste con cui i vari Travaglio e gli altri hanno cercato di captare questo tipo. A Napoli si diceva una cosa anche con te, cioè che qui nella campata si diventa lotta di classe. Allora, questa cosa qui la dobbiamo tradurre nel senso di come riusciamo a stare dentro le lotte con attitudine, potrei fare il piacere di dire con attitudine queer, ma più semplicemente con questo tipo di attitudine che riconosce nel fatto che le soggettività sono precarie, non il fatto che hanno abbandonato il padre, ma il fatto che hanno, tra virgolette, ucciso il padre, e senza il senso di colpa, senza dover tornare a casa, mentre probabilmente tutti gli altri continueranno a farci il discorso del padre, no? Addirittura la sinistra tradizionale oggi si organizza con una vera celebrazione delle figure dei padri storici, no? Disegnare l'approdo del nuovo, del famigerato governo post-Monti come una specie di unione tra tutti coloro che ritornano alla casa del padre Togliatti e tutti coloro che ritornano alla casa del padre Togliatti, come pure ci è capitato di leggere nell'articolo di Monti l'altro giorno, è il clima che viviamo. Questo clima parzialmente contaminerà le lotte, perché la verticalizzazione dura, perché la precarietà continua e dura, perché il ritorno a casa sta nelle cose. E il nostro problema è avere quello stile di militanza che ti porta a alterare l'effigie, cioè a non accettare il discorso per cui dalla crisi si esce ristabilendo la misura delle cose. Che in qualche modo la crisi ve la siete meritata, perché negli anni 70 avete fatto i cattivi, e ora se volete uscire dalla crisi fate i buoni, ritornate alla legge, ritornate a ricostruire il PC, ritornate a De Gasperi, ritornate alla misura sana della sana organizzazione politica, della sana identità di genere e anche della sana organizzazione di militanza. Lì dentro noi dobbiamo essere capaci di attraversare queste lotte, dove queste cose verranno dette, dove le sovranità nazionali torneranno, i travagli torneranno, con quell'attitudine cinica che ci porta a starsi dentro, ma a mettere in moto questi dispositivi di controsoggettivazione. In questo senso non si tratta di quirizzare le lotte, ma forse di far diventare un po' più cinici queer e le lotte un po' più queer, insomma.
Allora, io proporrei di fare una pausa, di riprendere intorno alle 12:30, poi di prenderci un'oretta per discutere. Ci sono due interventi che sono, diciamo, già in programma, che sono... C'è il Centro Bianco di Femminismo a Sud, c'è Girolamo che ci parlerà ancora della questione della salute dentro le lotte di Ilda di Taranto, e poi ovviamente microfono aperto per chiunque altro voglia contribuire alla discussione.